www.redigio.it e la storia continua. A Roma, nel 1870, la Via Nazionale era un affarone. Nel 1867 il prezzo del terreno edificabile all'interno della città non superava le 2 lire il metro quadrato. Il terreno agricolo, immediatamente fuori delle mura, non arrivavano ai 20-30 centesimi. Nel giro di pochi anni, dopo il 70, i prezzi vennero moltiplicati per 100 e in alcuni casi anche per 500. E quanto accadde al terreno di Piazza Colonna, che venne venduto a 1.000 lire il metro quadrato ai fratelli Bocconi di Milano per costruirvi l'attuale Rinascente. Un record assoluto di cui si parlò a lungo in tutta Italia. Alcune vigne fuori Porta Pia vennero vendute immediatamente dopo il 70 a 5 lire il metro quadrato. Beh, e fino al 19 settembre valevano come un terreno agricolo, e poi rivendute al nuovo acquirente a cifre varianti fra le 70 e le 120 lire. Protagonisti di questo affare di centinaia di milioni furono da una parte il principe di Torlonia e dall'altra la banca Tiberina, in cui erano stati investiti i capitali della contessa Litta, amante del principe Umberto, e gli stessi capitali del futuro re d'Italia. A Via Nazionale e all'Esquilino il prezzo del terreno salì dalle 2 lire alle 300 lire. Per l'immediata espansione della città vennero scelte la zona dell'Esquilino, del Macao e di Via Nazionale. Ufficialmente si disse che era la zona meno esposta alla malaria, vecchio flagello romano, ma la verità era un'altra. Si trattava di terreni che appartenevano a Monsignor de Merode, un affarista di raro fiuto e spericolatezza. Di nobile famiglia belga, alla quale appartiene la duchessa d'Aosta, Monsignor de Merode, uomo d'affari ed armi, ufficialmente di occupazione in Algeria nel 1830 e poi entrato negli ordini e venuto a Roma, aveva organizzato il corpo degli Zuavi come ministro delle armi. Poi, per rivalità con Antonelli, segretario di Stato, era stato costretto a dare dimissioni, ma aveva trovato un immediato compenso a questa sconfitta politica gettandosi a corpo morto nella speculazione. Aveva comperato a 50 centesimi al metro quando ancora disponibile del Colle del Quirinale. I terreni di Macao, che aveva fatto costruire la caserma per gli Zuavi, 2/3 dell'Esquilino, aveva già tracciato la via che nel 1870 era appena indicata e si chiamerà poi Via Nazionale. Piccolo, magro, dai movimenti nervosi e scattanti, usciva la mattina all'alba portandosi dietro la colazione che consumava tra la polvere dei cantieri, tra gli operai che scavavano le fondamenta dei nuovi quartieri. E nella seduta del 28 febbraio del 1871 si discusse la convenzione che egli proponeva al Comune di Roma. Così Luigi Amadei illustra la sua richiesta. Il Monsignor de Merode, avendo già acquistato la maggior parte dei terreni compresi tra la via delle Quattro Fontane, Piazza di Termini e via di Porta Pia, nonché quelli lungo la vallata di San Vitale, ha detto alla Giunta: rendete a quel vasto mio possesso le qualità di area fabbricabile nell'ambito della città, costruendoci strade, fognature, onde io possa avere beneficio del grande accrescimento di prezzo della rivendita dell'area stessa. Beh, l'Amadei propose che le spese per la sistemazione delle strade fossero almeno ripartite a metà tra il proprietario e il comune. Ma anche questo venne considerato eccessivo. Il comune sistemò le strade e Demerode si arricchì. La stessa cosa avvenne con tutti i nuovi quartieri della città, da quelli più eleganti attorno all'Esquilino e Piazza Indipendenza, beh, dove il re farà costruire una elegante palazzina per il Quai d'Avé, e a quelli del Testaccio e di Prati. Mentre già qualche speculatore più audace e l'immobiliare, la nuova società edilizia costruita con capitali vaticani, guarda i terreni lontani dai Parioli e di Monte Mario. Ugo Pesci, il giornalista del Fanfulla, che ci ha lasciato una scrupolosa e vivace cronaca dei primi anni di Roma Capitale, commenta così queste vicende. Sarebbe augurabile che il Comune di Roma avesse come assessore dell'urbanistica Monsignor Demerode. In realtà non è stato forse Demerode, il suo spirito, lo spirito cioè della speculazione, della subordinazione dell'iniziativa pubblica agli interessi privati, quello che ha dominato la politica urbanistica di Roma in questi ultimi 100 anni. www.redigio.it E la storia continua.